L'altra volta abbiamo iniziato già il capitolo 4, i primi 8 versetti, però bisogna ricollegarci appunto al brano dell'altra volta, perché il capitolo 4 è abbastanza unitario e anche questa prima parte del capitolo 5 si inserisce in un continuo, diciamo, di discorso. Non so se avete colto qualcosa di questa unità, certo la lettura quotidiana, io non so se siete riusciti un pochino a seguirla, magari se c'è qualche anche tentativo di farla insieme con qualcuno, no? Ma la lettura quotidiana ci ferma su 2 versetti, 3 versetti, magari poi non abbiamo tempo, modo di rivedere un po' tutto insieme, no? Il capitolo magari è quella... È una cosa che possiamo fare il martedì, cercare di fare il martedì un pochino con l'aiuto di tutti. Intanto l'abbiamo ascoltato questo brano. Come vi sembra che possa essere la successione la successione anche un po' logica del discorso? Perché apparentemente, vedete, sembra che salti un po' da una cosa all'altra, no? Mette argomenti, insomma, un po' differenti tra loro. La prima parte del capitolo 4, vi ricordate, l'altra volta parlava molto, per esempio, del corpo, dell'impurità, no? Quindi Dio che ci ha chiamati alla santificazione e non vuole, insomma, da noi l'impurità, anzi ci chiama in giudizio nel caso che offendiamo o inganniamo il nostro fratello in queste cose, no? Ecco, quindi chi disprezza queste cose disprezza Dio stesso. E, insomma, fino a quel momento Paolo, vi ricordate, aveva parlato del Vangelo, della fede, della speranza, dell'amore, eccetera. Poi in sostanza dice: va bene, queste cose ve le insegna Dio stesso, ma io vi devo dire alcune cose che riguardano aspetti anche proprio concreti, no? Del comportamento, soprattutto riguardo alla corporeità. Poi al versetto 9, il brano che abbiamo cominciato a leggere stasera, vedete, si parla di amore fraterno, c'è una parola che si dice Filadelfia, no? Che noi sappiamo che, insomma, oltre a una città è anche un formaggio, no? Che si usa per fare un cheesecake, no? Filadelfia vuol dire però filos adelfo, che sta del poi, vuol dire amore fraterno o amore della fraternità, cioè amare la vita fraterna. È un modo di dire l'amore, l'agape, la carità, però in un modo più specifico, che è quello che è circoscritto appunto a delle relazioni che sono una fraternità, come una famiglia. E allora riguardo all'amore fraterno, lui dice appunto, insomma, come bisogna incoraggiare questa realtà, e poi parla del lavoro. Ciascuno di voi possa vivere del proprio, senza pesare sugli altri, eccetera, eccetera. E qui Paolo stesso ha dato la sua vita, esempio, no? Di questa, diciamo, autonomia, ecco, si può dire così, che non pesa sugli altri. Poi i versetti che vanno dal 13 fino alla fine del 4 riguardano la venuta del Signore. Però questo discorso sulla venuta del Signore, che qui è descritto con delle immagini un po' strane, trombe, angeli, no? Che radunano tutti, e poi il Signore che scende, questi eletti che vengono rapiti nell'aria, no? Sono immagini che Paolo non le inventa lui di per sé, le riprende da una letteratura giudaica che poi diventa anche cristiana, il libro dell'Apocalisse di Giovanni, per esempio, no? Che sono immagini, le chiamiamo apocalittiche, cioè di rivelazione finale, che sono popolate di esseri angelici, naturalmente angelici buoni ma anche cattivi, e che, insomma, in questa maniera così molto... come dire, proprio soprannaturale, no? Descrivono gli ultimi tempi, gli ultimi momenti, eccetera. Paolo qui è molto sobrio nell'utilizzo di queste immagini rispetto a quello che ne fa una certa letteratura giudaica, anche apocrifa, no? E lui si limita a un cenno, no? Per richiamare questo immaginario, come richiamare il paradiso, Non so, uno potrebbe, noi per esempio quando ci richiamo a queste cose, inferno, paradiso, ci vengono in mente delle immagini dantesche, per esempio, no? Perché abbiamo quell'immaginario strutturato, un po' di fuoco da una parte, poi dall'altra c'è un po' più freschino, no? Aria più buona in alto, di montagna, E qui il loro immaginario invece si nutriva di queste immagini. Ecco, capiamo. Insomma, il capitolo 5 fino al versetto 11, se vedete, continua a parlare della venuta del Signore. Riprende la fine del 4, però si sofferma molto di più sugli atteggiamenti che i credenti devono avere nell'attesa del Signore. Verrà come un ladro, quindi bisogna stare svegli. Per stare svegli non bisogna ubriacarsi, non bisogna dissipare la propria vita, non bisogna sprecare il proprio tempo, non bisogna stordirsi in certe cose, perché altrimenti si smette di attendere e non si veglia più. Quindi questo è un po' l'arco della riflessione di stasera. Allora, tra questi, dividiamola in tre brani. Capitolo 4, quello dell'altra volta, 1-8. Ci siamo? Poi 9-13, l'amore fraterno, 9-12. Poi dal 13 fino al capitolo 5, versetto 11, il ritorno del Signore. Da che cosa potrebbero essere collegati questi tre momenti? Perché poi vedi, dopo, quando si è alla fine del 5-12, il discorso cambia e tende verso la parte finale della lettera. Così all'inizio del 4 il discorso cambia, no? Dalla fine del capitolo 3, che si conclude quasi con una dossologia, no? La parusia del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi, amen. Chiaro? Un pochino, cioè dalla fine del 3 alla metà del 5 circa si delimita un'unità. Allora, che c'ha a che fare? Corpo. Il primo brano, come lo intitolereste? Primi 8 versetti del capitolo 4. Facciamo un po' quell'esercizio che abbiamo cercato anche le volte scorse. Preoccupazioni in che senso? Cioè, per... certamente c'è. Il tema è quello della santificazione. Dio vi ha chiamati a essere santi. Però noi immaginiamo che essere santi è qualcosa che riguarda il dentro, no? L'anima, cioè, o la parte spirituale dell'uomo. Naturalmente questo è quello che pensiamo noi, lo pensavano anche la cultura del tempo, cioè quello che abbiamo detto di Tessalonica anche nelle volte scorse. Il pensiero greco divideva anima e corpo. Il corpo è una realtà indifferente, il corpo è un elemento materiale che serve solo come strumento dell'agire dell'anima, ma di per sé il corpo in sé per sé è indifferente, ma anche da un punto di vista morale. Il corpo può fare delle azioni cattive, ma non è il corpo in quanto tale, è l'anima, cioè è il principio della volontà, no? Che, o l'intenzione che determina l'azione buona o cattiva. Il corpo può fare anche azioni che sono riprovevoli, però con uno scopo che è quello di unirsi alla divinità, per esempio la prostituzione sacra. Ma questi qui del corpo gli importava sostanzialmente poco. Invece per un ebreo, un agnidollo come Paolo, fariseo, corpo e anima non si possono staccare. Quello che tocca una realtà tocca anche l'altra, quello che tocca una dimensione interessa anche l'altra. Allora corpo, santificazione uguale corpo che deve condursi in una certa maniera, il corpo proprio, vi ricordate che abbiamo detto anche il corpo altrui, il vaso, la tua sposa per esempio, la devi trattare con santità e rispetto, a cominciare dal corpo. Quindi, allora, questa corporeità rinnovata che è il luogo della santificazione, non dell'impurità. Siamo più qui. Poi si passa all'amore fraterno. L'amore fraterno è una realtà di comunione qui sulla terra, in questa prospettiva, sembra dire Paolo. Amarvi gli uni gli altri, ma nella concretezza di questa Filadelfia che è una presenza gli uni agli altri anche corporale. Prima ha parlato della santificazione di ciascuno nel proprio corpo, ora dice di questo essere insieme che suppone questa santificazione. Ci siete? Terzo momento, e allora sorge una domanda. Ma è bello tutto questo, il nostro corpo è oggetto di santità, di rispetto, il nostro corpo è strumento di relazione con gli altri, proprio perché viene trattato con rispetto, il corpo nostro e quello altrui, bello tutto questo, e la morte che ci separa dagli altri, e i fratelli che nel frattempo, mentre noi siamo qui che aspettiamo il Signore che viene, questi la morte se l'è già portati via, questi qui, e questa nostalgia che sentiamo di una fraternità che sembra interrompersi, di una corporeità che noi trattiamo con rispetto e poi la morte se la porta via. Allora hanno ragione i greci a dire che in fondo il corpo è una roba che deve, no, andare al macero, e si salva qualcosa di spirituale, però questa fraternità che dovremmo ricomporre, allora come sarà? Capite forse dov'è la domanda? La domanda viene, e lo capiamo nel brano al versetto 13, io vi dico queste cose, dice Paolo, perché non siate tristi come quelli che non hanno speranza. Quindi c'è la tristezza di vedere interrompersi su questa terra una costruzione di fraternità che suppone la santificazione del corpo, ma allora ecco che nel descrivere la venuta del Signore Paolo parla del corpo risuscitato e della ricomposizione di una fraternità, saremo rapiti tutti, non noi avvantaggiati, noi che siamo vivi, pensavano di essere vivi ancora molti di loro alla venuta del Signore, quelli che intanto sono morti prima si risveglieranno, risorgeranno, poi noi, i vivi, saremo rapiti con loro e saremo sempre col Signore. Non so se si capisce un po' il ragionamento, allora, in questo modo. Bene, allora non so, corpo, impurità, santificazione, e poi corporeità che diventa fraternità, e un amore fraterno che si sorregge con le mani e il proprio lavoro, perché amore fraterno è bello, però dice lui, però ognuno deve cercare di vivere senza pesare sugli altri. Come faccio io? Perché l'amore fraterno suppone un minimo di autarchia, di autonomia. Cioè non che ti scarico il mio peso addosso, semmai che porto il tuo. Ma io devo cercare per questo di lavorare con le mie mani. Terzo elemento, il corpo risuscitato e la fraternità ricostituita. No? Ecco, forse si può dire in questi termini, no? La successione logica, un po' dei temi qui interessati. Va bene, io vi chiederei, avete provato a fare un po' di lettura? Allora, non so, prendiamo il primo elemento dell'altra, l'abbiamo già visto l'altra volta, cioè qualcosa sul corpo e la santificazione, lo lasciamo magari indietro, se ci avete delle domande o dei dubbi dite pure, Magari ci cominciamo a fermare invece sul discorso della fraternità e poi della risurrezione e della venuta del Signore. C'è qualche riflessione che avete fatto voi o qualche dubbio? Magari cominciamo dalle cose magari che sono poco chiare. Sì. Sì, sì.
Però poi la autorità dice che lui dà le istruzioni,
sì.
Sì.
Sì, è giusta la domanda. Qui ci sarebbe forse da ripensarla un po' questa cosa, vedi? Dice: per il resto, fratelli, siamo all'inizio del capitolo 4. Avete capito la domanda? Avete sentito tutti? Dice: ma sulla corporeità, primi 8 versetti, sembra che sia Paolo che deve istruire. Invece, quando arriva alla fraternità, dice: no, su queste cose siete teodidactoi, che vuol dire didatti da Dio, cioè istruiti da Dio, è una parola unica. Cioè l'amore fraterno, è come se Paolo dicesse: l'amore fraterno, se mi mette a insegnarvelo io sono ridicolo, perché queste cose ve le può insegnare solo il Signore. Cioè come ci si vuol bene gli uni gli altri, e quindi a vicenda, c'è quell'espressione stessa che torna per esempio nel comandamento nuovo di Gesù: amatevi gli uni gli altri, portate i pesi gli uni degli altri. Viene detto in Giovanni, lo dice soprattutto con amatevi, Paolo lo dice usando altre espressioni, ma anche amatevi, sopportatevi, no? Accoglietevi gli uni gli altri. C'è questa reciprocità. Queste cose qui ve le può insegnare soltanto il Signore. Io cosa vi posso insegnare da parte mia? Come favorire tutto questo? Accogliendovi, cercando di non pesare sugli altri, di portare i pesi degli altri, cercando di lavorare con le vostre mani per venire in soccorso eventualmente anche alle necessità degli altri. Io vi posso insegnare delle cose molto più, come dire, nel pratico, nel concreto, ma quello che è l'amore fraterno, così come tocca il cuore ed esce dal cuore e diventa vita, relazione, questo ve lo può insegnare soltanto il Signore. Dall'altra parte però, riguardo al corpo, vedete al capitolo 4 comincia così: per il resto, fratelli, vi preghiamo e vi supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, così possiate progredire ancora di più. Noi vi abbiamo dato queste regole di vita da parte del Signore Gesù. Quindi è vero che è Paolo che dà queste norme, però Paolo le attribuisce al Signore stesso. Ora, se uno dice: ma quando le ha dette Gesù queste cose? Si possono rintracciare in qualche Vangelo? Sapete che Paolo ha scritto prima, diciamo, dei Vangeli, quindi lui riporta forse una memoria orale, no? Che è entrata nella predicazione di alcuni insegnamenti di Gesù. Comunque nei Vangeli ritroviamo qualcosa che richiama tutto questo, cioè la volontà di Dio è la vostra santificazione. Per cui la mancanza in questo è disprezzo di Dio. Non disprezzate me e il mio insegnamento, disprezzate Dio che vi dona il suo Santo Spirito. Quindi in un certo senso è vero che c'è l'insegnamento di Paolo, però forse si può dire, non so se siete d'accordo, ci avete riflettuto anche voi su questo, non so, che l'insegnamento di Paolo però è sulla parola del Signore. Ma ci sono alcune cose che Paolo non le può insegnare direttamente, perché deve essere lo Spirito che le insegna ai nostri cuori. Sì. Sì. Sì.
Molto forte rispetto alla prima parte che è molto più, certo, alla vicinanza.
Allora, vedete, l'insegnamento o didascalia o catechesi, noi la Chiesa abbiamo chiamato catechesi poi alla fine, no? È il termine che è prevalso, diciamo, nella Chiesa, per cui c'hai l'annuncio, è quella parola di amore, Gesù ti ama, Gesù mi ha salvato, Gesù, no? È quello che dovrebbero dire i nonni o i genitori ai bimbi, che non si dovrebbe mai darlo per scontato, no? Anche con i bambini, questo, con nessuno. Poi quando uno queste parole le ha accolte e Gesù comincia a domandare, ma chi è? Ma perché? No, che cos'è che piace a lui? Allora la catechesi, diciamo, è fatta di due cose sostanzialmente. Da una parte il racconto, perché di Gesù bisogna raccontare. La prima cosa che si fa con i bimbi, anche davanti al crocifisso, è un racconto di quello che lui ha vissuto, ha patito, no? Per noi. Poi man mano all'indietro, Gesù bambino, la sua nascita, eccetera. Cioè, la fede innanzitutto riguarda degli eventi, e gli eventi vanno raccontati. Va bene, in questo racconto poi ci siamo anche noi, perché se ci è stata data grazia in qualche cosa di portare la sua croce o di imitare qualcosa di lui, o che lui ci abbia cambiato il cuore per, no, vivere quello che, no, lui per primo ha testimoniato, allora anche la nostra vita diventa racconto, no? Con prudenza sempre, no? Però poi non basta il racconto, ci vuole anche il precetto. Perché? Sì, possiamo pensare che sia questo, c'è questo percorso un po', no? In quello che Paolo sta dicendo. Ora, per finire un attimo questa risposta, no? La catechesi sostanzialmente, che qui Paolo entra in un ambito catechetico a questo punto, no? Prima ha parlato dell'annuncio del Vangelo che lì a Tessalonica ha attecchito, no? Ha portato tanti frutti, poi deve dire, insomma, va bene, questo Gesù chi è? E soprattutto poi come potete rispondere a Gesù? Cioè, in altre parole, il racconto e il comandamento non li possiamo mai separare. Il racconto ci dice l'amore che Dio ha avuto per noi in Gesù. Il comandamento ci dice in quale deve essere la nostra risposta. Il racconto ai verbi al passato, quello che il Signore ha fatto, il comandamento non è mai al passato, no? È presente e futuro. Se tu vuoi che quel racconto continui, devi vivere una risposta che è il comandamento. Allora il racconto coinvolge anche te. Anche tu vivi le cose che Gesù ha vissuto, ha insegnato, eccetera, eccetera. Capite? Quindi quello che tu dicevi, no? Come mai Paolo a un certo punto sembra così molto dolce, eccetera, ma lì ti, a momenti lui parla di Gesù, del suo amore, no? E di quello che dovrebbe essere sempre esemplare per noi, no? E esorta a vivere questo. Poi su certe cose diventa perentorio, perché ci sono dei punti nodali in qualche modo che, diciamo, non possono essere lasciati a discrezione, no? Soprattutto quando si toccano questi argomenti che riguardano la corporeità come luogo dell'incontro con Dio e della relazione con gli altri. Allora lì c'è un'esigenza che deve essere normata. Per quello allora il suo tono diventa, forse vi ordiniamo, per dire anche Gesù dice vi do un comandamento, no? Osservate i miei comandamenti. i suoi comandamenti, che sono poi i suoi esempi, quello che lui ha vissuto. Va bene? Ora non so se ho, ma insomma sono risposte un po' così, diciamo, aperte, ovviamente. Non so, riguardo a questa Filadelfia, visto che è venuta fuori la domanda, se vi interessa vi posso dare dei riferimenti del Nuovo Testamento. Questa parola Filadelfia, fraternità, torna, per esempio, Romani 12:10. Amatevi gli uni gli altri con Filadelfia, cioè con lì è tradotta in italiano con affetto fraterno. Ebrei 13:1. L'amore fraterno resti saldo. Sono sempre esortazioni. Amatevi di sincero amore come fratelli, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma immortale, rigenerati dalla parola di Dio, prima lettera di Pietro 1:22, proprio perché siete rigenerati e siete diventati figli, vi scoprite in questa fraternità. Poi la seconda lettera di Pietro: cercate di aggiungere alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Eusebia, Filadelfia, agape. C'è come un crescendo che dalla Filadelfia dice poi quello che è il cuore di tutto, cioè lo Spirito Santo, l'agape, cioè l'amore di Dio stesso per noi. È dentro al cuore stesso di questa realtà. E via dicendo. Invece, per esempio, questo la Filadelfia, allora, ce la può insegnare soltanto il Signore stesso. Vedete, teodidacto, questa parola ritorna, per esempio, in Geremia 31. Tutti mi conosceranno e non avranno più bisogno di istruirsi gli uni gli altri, perché sarà Dio stesso che insegnerà a tutti. Negli ultimi tempi tutti saranno ammaestrati da Dio. E ancora, tutti i tuoi figli di Gerusalemme, Isaia 54:13, Isaia, e prima è Geremia 31:34, poi Isaia 54:13, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Vedete, anche qui è la stessa. E questa stessa frase viene ripresa nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Gesù dice: sta scritto, tutti saranno ammaestrati da Dio, ma chiunque ha udito dal Padre e ha imparato da Lui viene a me. Imparare dal Padre, lasciarsi istruire dallo Spirito, significa andare al Figlio, credere in Lui, aprirsi a Lui. Oppure Matteo 23:8: non chiamate nessuno maestro sulla terra, perché il vostro maestro può essere soltanto uno, il Cristo. Quindi vedete, il ruolo dell'apostolo in queste cose qui si ridimensiona molto. Cioè, il ruolo della catechesi, anche la catechesi ai bambini, deve tener conto di questo fatto, che i bambini, o gli adulti tanto più, non sono dei contenitori vuoti, che gli ci si deve mettere dentro tutto. Una volta che hanno accolto il kerigma, l'amore di Dio, il kerigma suscita, prima ancora di suscitare domande, perché noi abbiamo l'idea della catechesi come teoria, imparo Gesù, ho conosciuto Gesù, mi nascono delle domande. Prima che mi nascano delle domande da Gesù, mi nascono degli affetti, mi nascono, cioè, una potenzialità interiore che punta verso una prassi che non so ancora qual è. Cioè, io questo Gesù sento che gli voglio bene perché mi vuol bene, ma che devo fare per volergli bene? Ecco la catechesi. Che devo fare per piacere a Gesù? E poi allora vengono le domande: ma perché queste cose piacciono a Gesù? Ma perché questo e non questo? Capite? Ma chi è questo Gesù che mi insegna queste cose? Quando si va in questo tipo di domande o di, diciamo, risposta degli affetti all'amore di Gesù, il bambino non è un contenitore vuoto, è istruito da Dio. Quindi il catechista o il testimone della fede, no? L'accompagnatore spirituale, chi volete voi, non può sostituirsi al maestro. Questo è chiaro nel Vangelo. Voi vi fate chiamare maestri, dice Gesù ai farisei, ma il maestro è uno. Vi fate chiamare padri, venerati, ma il padre è uno. E il maestro è il Cristo. Allora questa cosa, che è il Signore che istruisce gli altri, ci dovrebbe dare una percezione più umile del nostro compito ministeriale. Difatti Paolo cosa fa? Ricorda Gesù, ricorda le sue parole, cerca di spiegare il perché di alcune cose, poi alla fine esorta, dove l'esortazione non basta, comanda, dice guai se uno fa diversamente. Se uno su questa materia, per esempio, inganna il proprio fratello, se la vede con lui poi, non con me. Capite? Lui si pone, diciamo, come a servizio di questa istruzione divina che il Signore stesso, no, opera nei cuori anche piccoli che si aprono a Lui. Ma questo accade anche a tanti genitori, voglio dire, i genitori sono i primi a essere sorpresi da reazioni o risposte che i figli hanno, da espressioni a volte così intelligenti, sapienti, che i bambini tirano fuori e papà e mamma dicono ma io non glielo ho mica insegnato queste cose così, no? Bisogna avere questa umiltà, per cui in questo non ci si sostituisce alla grazia e all'opera di Dio, anzi si ha molto rispetto. Ci sono bambini che, insomma, se pensate ai pastorelli di Fatima e alla loro istruzione da Dio, questi qui, insomma, e grazie a Dio, i vicini, dalla famiglia, eccetera, hanno avuto un rispetto totale di questi bimbi. Perché Gesù soffre così tanto? Diceva Francesco, no? E io che cosa posso fare per lui? No? Perché lui non soffra così. Immaginate i genitori di questi figlioli, dice ma sai che io voglio soffrire di più per essere vicino a Gesù, mamma mia, però che facevano questi, li dimenavano? No, a un certo punto sono stati come su una soglia a dire ma io qui c'è qualcosa che è più grande di me, però riconosco che c'è un'opera di Dio. Insomma, per carità, mi capitasse una cosa così, anch'io rimarrei incapace di, no? Di dire parole davanti a un bambino così, no? Bisogna essere sempre prudenti, no? Quando si manifestano certe cose, non sono così frequenti, ma però quel andare gioioso anche, no? Di certe cose che illuminano gli occhi, che incuriosiscono, eccetera, dicono qualcosa di questa istruzione divina. Vabbè, chiudiamo qui, ci siamo dilungati forse un po' più di. Sì, semmai, no, dicevo questo, perché solo Dio può istruire sugli uni gli altri? Perché questo amatevi gli uni gli altri è il cuore della vita trinitaria. Alla fine è il punto essenziale di ciò che Gesù rivela di se stesso e della sua relazione col Padre, e della relazione col Padre con Lui che è lo Spirito Santo. Allora, questa realtà che è il cuore della vita divina è solo Dio che ce la può manifestare, però i cristiani, amandosi tra loro, da questo vi riconosceranno se vi amerete gli uni gli altri, rimandano, non con le parole ma con la vita, a questa realtà.
Sì. A quelli che hanno accettato la fede cristiana, oppure
sì, certo.
A tutto creato, diciamo tutti.
Beh, insomma, questo prudentemente bisogna dire che siete tutti, si riferisce ai credenti. Perché questa, io capisco che nel nostro modo di parlare oggi, dire che siamo tutti figli di Dio è diventata un modo corrente, no? Ma biblicamente nel Nuovo Testamento non è così. L'espressione figli di Dio si riferisce alla vita teologale, cioè alla vita trinitaria. La vita trinitaria, cioè suppone la fede che ci fa figli adottivi, suppone la vita battesimale. Difatti cosa diciamo nel battesimo? Si diventa figli di Dio. Se si diventa vuol dire che non lo siamo prima. Noi siamo creature di Dio, perciò amati da Dio, tutti. Ma Dio non ci impone la figliolanza, cioè non ci impone la fraternità, perché è adottiva. L'unico figlio naturale di Dio è il Figlio, ed è unico perché per generarlo il Padre ha dato tutto, quindi non può ripetere l'atto generativo con altri, perché in quell'atto il Padre ha dato tutto se stesso. La natura divina è una, la divinità, e non si divide né si moltiplica. Perciò il Padre al Figlio ha dato tutto, e Gesù lo dice: tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Però il Figlio vuol rivelare ad altri. Allora lui che cosa ha fatto? Dice San Paolo: non ha considerato tesoro geloso l'essere come Dio, ma ha svuotato se stesso. Ecco la croce, ecco il dono dello Spirito. Allora noi che riconosciamo in lui questo amore, passando attraverso Cristo crocifisso e risorto, riceviamo lo Spirito Santo, diventiamo figli. Ma nell'adozione vuol dire che c'è una libertà anche nostra, capisci? Cioè, perché l'adozione funziona così. Ora, se è un neonato, il neonato non esprime la sua volontà, però riconoscerà i genitori dopo. Ma se è un bambino già grandicello, non possono i genitori, i potenziali genitori, andare lì e prenderlo, no? Come uno, ma neanche al canile forse si fa così, perché voi provate a prendere un cane che non vi vuole, se vi ringhia. Invece che il cane comincia a relazionarsi alle persone di cui ha istintiva fiducia, e anche lui fa una sua scelta del padrone. Con i bambini ci deve essere un contatto previo, e deve essere come il bambino che si orienta verso i genitori, non solo i genitori. Allora Dio non ci impone la sua paternità. Difatti, dice Paolo ai Galati, siamo figli adottivi, perciò siamo anche eredi con Cristo. Va bene? Quindi, per sé, io è chiaro che posso usare il termine figliolanza in un senso ampio, allora lo posso dire come sinonimo di creatura. Ma se lo uso come lo usa il Nuovo Testamento, in un senso stretto, allora devo dire che è la vita trinitaria, fede, carità e speranza, cioè l'amore nel mio cuore che mi è stato donato, che mi fa figlio, perché è una relazione donata da Lui, è donata in forza della mia fede, cioè della mia apertura accogliente. Del Figlio si dice che è generato, non creato. In questo il puntiglio, diciamo, è ecclesiale, in certe epoche, per esempio l'arianesimo, diceva: il Figlio non è mica generato, si chiama Figlio come sinonimo di creatura, diceva Ario. Gli ariani dicevano questo: il Figlio è la prima delle creature, ma sostanzialmente è più dalla nostra parte che dalla parte di Dio. Invece la professione di fede a Nicea ribadisce: no, la generazione è un'altra cosa rispetto all'atto creatore, è un atto infradivino che poi si esprime nell'atto incarnato, per cui il Figlio diventa manifesto, visibile, no? Si fa uomo. Quindi tutti voi siete figli della luce, è l'espressione tipica, è una metafora tipica battesimale. Il battesimo viene chiamato illuminazione, siete stati illuminati, dice la lettera agli Ebrei, la prima lettera di Pietro, da questa parola celeste, no? Da questa rinascita. E difatti la simbologia battesimale ha questo elemento della luce, no? Come elemento molto forte. Per noi il cielo pasquale, la candela, no? Qui siamo andati già al capitolo 5, vedete?